nostra meditazione in questa mattina. È un po' di giorni che mi tornava alla mente il modo in cui l'angelo dell'Eterno, cioè questa teofania, questa manifestazione della seconda persona della Trinità, di Cristo, nel Vecchio Testamento, definisce il proprio nome. Chi si ricorda al volo come si chiamava il papà di Sansone? Manoà. C'è l'accento sulla A, bisogna leggerlo così. Dico bene, Manoà? Ok, ho l'approvazione dell'esperta in ebraico. E quindi sappiamo bene come... Andiamo a leggerlo, Giudici capitolo 13, i versetti da 17 a 18. Poi Manoà disse all'angelo del Signore: qual è il tuo nome? Affinché quando si saranno adempiute le tue parole, noi ti rendiamo onore. L'angelo del Signore gli rispose: perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. E questo modo di presentarsi di Dio, il mio nome è meraviglioso, mi ha accompagnato in questi giorni e mi ha portato a Robè, a me l'acqua no, a tutti gli altri sì, vabbè. Ah, allora sei giustificato, ok. E ho pensato alla differenza che c'è tra bello, bellissimo e meraviglioso. Allora, quando è che possiamo dire di qualcosa o di qualcuno che è meraviglioso o meravigliosa e non che sia bellissima? V'aiuto, vi do la definizione di questo termine così bello. Allora, meraviglioso è ciò che desta meraviglia. Quindi non sei preparato, non sei pronto, non è qualcosa di nuovo. È un sentimento improvviso di viva sorpresa per qualcosa di nuovo, straordinario e inatteso. Quindi, se io già so che qualcosa o qualcuno è particolarmente bello, immaginate, non so, un'opera d'arte, una struttura architettonica, qualunque cosa che comunque io già so che è di straordinaria bellezza, non potrò dire è meraviglioso, perché già so, sono preparato a quel tipo di bellezza, ma la meraviglia avviene nel momento in cui tu non ti aspetti qualcosa, quindi è qualcosa che è nuova, che non hai mai conosciuto prima, che è straordinaria, quindi al di fuori di ogni capacità di immaginazione, perché siamo abituati all'ordinario ma non allo straordinario, e che arriva in modo inaspettato. Questo il modo giusto per usare questo termine meraviglioso è quello che abbiamo appena letto. E il Signore si presenta proprio così: il mio nome è meraviglioso. Quindi capace di produrre un sentimento di sorpresa costante, continuo. Non è l'Iddio che tu puoi prevedere, non è l'Iddio che tu puoi diciamo definire e rinchiudere in una tua definizione, in un tuo modo di immaginarlo, ma è l'Iddio che scavalca costantemente le nostre previsioni, il nostro modo di pensare, il nostro modo di considerarlo. Tant'è che, come è scritto anche in un'epistola di Paolo, è scritto che lui fa infinitamente di più, va oltre ciò che noi possiamo pensare, chiedere, immaginare. Lui va oltre, questa è la sua natura gloriosa. E vogliamo vedere in che modo il Signore, sono solo alcuni passi ovviamente, in che modo lui si è dimostrato meraviglioso, ha destato meraviglia, ha sorpreso le persone che lo incontravano. Un primo passo è nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, eccolo qui. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: perché non lo avete portato? Le guardie risposero: mai un uomo ha parlato così. Mai un uomo ha parlato così. Ma in che modo parlava il Signore? Le guardie normalmente accompagnavano sempre personaggi importanti, li scortavano. Persone di un certo rango, di un certo livello, di una certa cultura, quindi sicuramente chissà quanti discorsi dei politici di quei tempi, dei governanti di quei tempi avranno ascoltato, discorsi ben confezionati, ricchi di tante belle parole, eleganti nell'esposizione. Eppure questi uomini tornano e dicono qualcosa che aveva fatto sì, che meraviglia fosse stata suscitata nei loro cuori da parte di Gesù. Perché non lo avete preso? Nessun uomo ha mai parlato così. Ogni espressione di Dio genera meraviglia. Quando le persone pensano di aver conosciuto tutto di Dio, pensano di sapere tutto su di Lui, tutto sui suoi insegnamenti, forse non hanno ancora conosciuto nulla di chi lui è veramente, perché Dio non può mai essere chiuso in una definizione umana, in una concezione, in una filosofia, in un qualunque forma di pensiero che voglia definirlo appieno. Perché anche se elencassimo tutte le sue caratteristiche, i suoi attributi, le sue qualità, il suo modo di agire, il suo carattere, ci sarà sempre e ancora qualcosa di nuovo che ci colpirà e ci farà dire: ma chi è costui? Vi ricordate i discepoli sulla barca, quando il Signore si alza in piedi, sgrida la tempesta, eppure l'avevano visto fare i miracoli, eppure l'avevano visto parlare in un modo unico, l'avevano visto agire in un modo unico, eppure il Signore continua a riservare sempre delle sorprese. Ma chi è questo? Ci siamo stati fino adesso, ma ancora non lo conosciamo. Ha ancora delle sorprese, ancora cose nuove, cose inaspettate da poterci rivelare. Oppure come nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, i versetti 10 e 11, la donna colta in flagranza di adulterio. Gesù, alzatosi, le disse: donna, dove sono? Ma qui manca un pezzo però. I tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno, va e da ora in poi non peccare più. Una sorpresa. Perché da un uomo di Dio, da un profeta, così come veniva considerato Gesù, ci si sarebbe aspettata un'applicazione integrale della legge di Dio. Quindi, donna colta in flagranza di adulterio, meritava la morte. Non c'era una postilla, non c'era una scappatoia, non c'era un'alternativa a questo tipo di giudizio. Ma Gesù ha stabilito in quel giorno e in quel luogo una realtà di grazia finora sconosciuta per quei cuori, per quelle persone. Ha detto semplicemente questo Gesù: va bene, voi volete ergervi a giudici di questa donna? E allora, un giudice, per essere tale, per poter formulare un giusto giudizio, deve essere giusto, deve essere senza peccato. Quindi, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. E la scrittura ci dice che ad uno, a cominciare dai più vecchi, tutti abbandonarono quel luogo perché condannati dalla propria coscienza. Chi rimase con quella donna? l'unico che poteva giudicarla, l'unico che poteva condannarla a morte. E se lo avesse fatto, nessuno avrebbe potuto contestare questa decisione. Ma Gesù dice a questa donna: poiché lui è meraviglioso, perché lui ci sorprende, dove sono i tuoi accusatori? C'è più nessuno, Signore, sono usciti tutti. Ok, neppure io ti condanno. È un modo nuovo che il Signore porta alla luce nelle relazioni tra l'uomo e Dio, la sua grazia, il suo perdono. E ancora in Luca, al capitolo 2, i versetti 46 e 47, fin da bambino Gesù ha sorpreso, ha meravigliato tutte le persone che avevano a che fare con lui. 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. Li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che lo udivano si stupivano, o se volete, si meravigliavano del suo senno e delle sue risposte. Non è bello stare a fianco a qualcuno che ti meraviglia in senso positivo ogni giorno di più, che ti fa scoprire di più quanto è grande il suo amore, che ogni giorno ti rivela cose nuove, meravigliose. Però in quale cosa il Signore più di ogni altro ci ha meravigliato, ci ha sorpreso? Ha fatto qualcosa che nessun altro avrebbe mai potuto immaginare che facesse. Qual è la sorpresa per eccellenza, la cosa inaspettata, straordinaria, nuova che lui ha compiuto e che nessuno poteva mai immaginare che facesse? Avete già capito che sto parlando del suo consegnarsi spontaneamente alla morte, alla sofferenza, al vituperio, perché noi potessimo vivere una nuova vita. E Isaia 53 ci dà un quadro perfetto, meraviglioso dell'attitudine di Dio, del cuore di Dio, nel voler sacrificare se stesso per il bene della sua creatura amata, perché da creature potessimo diventare figli suoi. Ma la cosa che più ci deve far riflettere è che la storia ci indica un lungo elenco di martiri, di persone che sono morte per un ideale, per una religione, per qualunque cosa che loro ritenessero degna del sacrificio della propria vita. Ma qui si sta parlando della morte di Dio, del sacrificio di Dio, la cui morte, unica in tutta la storia dell'umanità, è stata ed è ancora funzionale alla salvezza di chiunque crede. Quindi la morte di Gesù non ha semplicemente lasciato un nome in più nella lista dei martiri, degli innocenti che sono stati uccisi, ma la sua morte aveva uno scopo ben preciso che nessun'altra morte e nessun altro sacrificio sulla faccia della terra avrebbero mai potuto soddisfare: quella di poter portare salvezza per chiunque avesse creduto. E questo lui ha fatto. Ed è in questo, vedete, se noi andiamo a scorrere tutte le altre forme di filosofia o di religione, non troverete mai un Dio, una divinità, che per amore della sua creatura decide di morire al posto suo. Non c'è. Nell'islamismo, nel buddismo, nell'induismo, in tutte le forme filosofiche, religiose, non troverete mai una divinità che si fa carico dei peccati del mondo perché questo mondo possa essere salvato. Questa è la meraviglia più grande che Dio ha stabilito nel suo operare nei confronti delle sue creature. Ha parlato come nessun altro, ha operato come nessun altro, ha guarito come nessun altro, ma la meraviglia più grande è stato il suo donarsi spontaneamente per la salvezza di chiunque crede. E vorrei adesso, in conclusione, portarvi su un meccanismo nuovo che Gesù ha stabilito nel seno della sua Chiesa, di questo nuovo organismo più che sociale, spirituale, dove le cose necessariamente devono funzionare in modo radicalmente diverso, opposto a quanto avviene in ogni altra forma di associazione, in ogni altra società umana. E vorrei che poteste mettere a confronto questi due passi che andiamo a leggere. Il primo lo leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, i versetti da 5 a 12. È Gesù che indica il modo in cui si comportavano coloro i quali, i farisei, erano in onore, erano socialmente in una posizione di rilievo. Ed ecco quello che Gesù descrive, come Gesù descrive le loro vite. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti, allargano le loro filatterie e allungano le frange dei loro mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. E questo meccanismo sociale è diffuso in ogni società umana, cioè laddove una persona si trova a ricoprire un posto di autorità, si trova a ricoprire una funzione di coordinamento, si trova, diciamo, in una scala gerarchica all'apice o comunque sopra altre persone, pretenderà di non essere confusa con le altre persone. E questo fa emergere quello che è il cuore dell'uomo, il suo egoismo, il suo desiderio di protagonismo, di emergere al di sopra degli altri. Ma quando una persona emerge al di sopra degli altri, lo fa spingendo giù gli altri. Nel momento in cui io voglio essere distinto dagli altri, non voglio essere confuso con altre persone, pretendo un posto di priorità rispetto agli altri, io sto indossando perfettamente il costume della società umana che vive lontana da Dio. E questo purtroppo è qualcosa che nel momento siamo soggetti a questo tipo di pericolo, siamo soggetti tutti quanti noi. Qual è un modo per emergere al di sopra degli altri che purtroppo in qualche modo svolgiamo, facciamo più spesso di quanto possiamo immaginare? Nelle relazioni tra noi, tra fratelli, nella Chiesa, quando è che applichiamo questo tipo di comportamento alla nostra vita? Sapete, è molto facile. Ogni volta che noi giudichiamo qualcun altro, stiamo mettendo in pratica lo spirito dei farisei. Perché se voglio distinguermi dagli altri, se voglio un posto di rilievo rispetto agli altri, automaticamente, forse più o meno in maniera inconsapevole, ma sto dicendo, sto affermando che il valore degli altri è inferiore rispetto al mio, che io merito di più degli altri, che gli altri non sono degni dell'onore del quale io invece sono degno. E tutte le volte che noi esprimiamo questo tipo di giudizio nei confronti delle persone, noi stiamo facendo questo. proprio come facevano i farisei. Amavano i primi posti, i primi seggi, essere salutati, essere riconosciuti come qualcuno che non fa parte del popolino, come dire, ignoto, che nessuno conosce, una persona insignificante, ma qualcuno che deve necessariamente essere in vista per essere apprezzato dagli altri. Quanti versetti c'erano qui? Fino al 12. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete, per favore in coro, e voi siete, ancora una volta, e voi siete, voi siete tutti fratelli. C'è una rincorsa folle ai titoli, al voler essere distinti dagli altri perché più degni, secondo le proprie convinzioni, di onore rispetto agli altri, perché più santi, perché più preparati, perché più capaci, perché più consacrati. Ma siamo tutti fratelli. Ma voi non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra di voi, e qui c'è una rivoluzione, qui c'è la meraviglia, qui c'è il lato meraviglioso della dottrina cristiana. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Ma quando nella società umana? Ma quando? Mai, no, nella società umana mai, stiamo a dire la stessa cosa. Voi lo immaginate se domani vado al lavoro, vado dal dirigente mio, se mai lo posso trovare, perché sapete i dirigenti prima che ci arrivi, insomma, e dico: senti, far favore, ma vai a comprare una pagnottella che è ora di pranzo. Come minimo mi ritrovo trasferito a Ostia, insomma. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Belle parole, eh? Ma i fatti? E i fatti lui li ha fatti. E siamo chiamati a farli anche noi. Quindi volevo contrapporre questo passo, che descrive quella che è la nostra misera natura umana, dove a volte basta che ci sia dato un pizzico di opportunità, di autorità, di dignità, che subito pensiamo di dover andare in giro con la scorta, con non lo so. E quello che è scritto invece in Filippesi capitolo 2, i versetti da 3 a 9: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Perfetto, non ho nessun problema. Se quello che devo stimare è più di me stesso, non ha difetti, è bravo, è bello, è intelligente, non sbaglia mai, allora sì che posso stimarlo più di me stesso. Se noi volessimo procedere in questa direzione, potremmo stimare più di noi stessi solo Gesù. Ma il Signore non sta dicendo questo. Sta dicendo che indipendentemente da difetti, mancanze, antipatie, cose che non ci piacciono negli altri, indipendentemente da questo, noi siamo chiamati a stimare gli altri superiori a noi stessi. È difficile sentire questo tipo di discorsi, perché normalmente quando si parla di qualcun altro, quello che emerge sono più i difetti e le mancanze. Ah, mi dà fastidio quando fa così, ah, non sopporto quando fa quella cosa, quando dice questo, quell'altro. E non è questo il modo in cui possiamo costruire nel modo indicato dal Signore. Quando sono chiamato a stimare il fratello più di me stesso, non è in virtù delle sue qualità, ma in virtù della sua condizione in Cristo Gesù. E per questo, perché noi siamo chiamati a vedere il meglio che c'è nell'altro, che poi è lo stesso identico modo di vedere di Gesù, siete d'accordo? Quando lui dice io non vedo iniquità in Giacobbe, non scorgo cose brutte nel mio popolo, o sta a parlare un altro popolo, o c'è un modo diverso da parte di Dio di guardare i suoi figli. Ed è questa la risposta. Come ci vede Gesù? Sapete, Gesù ci vede meglio di come ci vediamo noi, perché noi ci vediamo con i nostri peccati, mancanze, difetti, ma lui ci vede per come ha progettato che noi fossimo. Lui ci vede in base all'opera che vuole compiere nella nostra vita. Lui ci vede riscattati dal sangue che ha versato sulla croce. Quindi il suo modo di guardare le nostre vite è sicuramente molto più bello di quello che noi possiamo immaginare. Ed è con quello stesso sguardo che noi dovremmo guardarci gli uni gli altri. Sto facendo questo tipo di discorso in questa mattina perché ci stiamo accostando alla cena del Signore. La cena del Signore è un po' la prova del 9 delle relazioni sociali tra credenti, tra figli di Dio, dove dobbiamo sentirci uno, dove dobbiamo imparare a spogliarci delle vecchie abitudini, pensieri, modi di considerare le persone che abbiamo ereditato immancabilmente dalla società umana nella quale viviamo e che, volenti o nolenti, influenza il nostro modo di pensare. Non pensiamo che, essendo cristiani evangelici pentecostali, siamo immuni dalle influenze del mondo nel quale viviamo, perché facilmente noi indossiamo gli stessi abiti che il mondo indossa. Quindi assumiamo lo stesso modo di valutare le persone, di giudicarle, di trattarle, di considerarle. Ma Gesù ci dà una visione meravigliosa, nuova, inattesa, straordinaria. Andiamo avanti con la lettura. Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Secondo voi è un consiglio o un comandamento? Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra. Perciò, per il suo modo di agire, per essersi spogliato temporaneamente della sua gloria, per aver abbracciato la sofferenza, l'annichilimento della sua persona, per aver abbracciato ogni tipo di tribolazione, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. E io vorrei dare un consiglio prima a me stesso e poi a tutti quanti noi in questa mattina. Vogliamo davvero crescere nelle vie del Signore? Vogliamo che la nostra vita lasci un segno? Vogliamo che il nostro ministero abbia dei risultati importanti? Vogliamo fare la differenza? Non usiamo le strategie del mondo. Non attacchiamoci a dei titoli, non attacchiamoci a dei privilegi, non attacchiamoci a delle posizioni che poi non hanno alcun valore, ma umiliamo noi stessi. Onoriamo gli altri, stimiamo gli altri superiori a noi stessi, perché chi si abbassa, io non lo so come funziona, perché se tu abbassi qualcosa resta in basso, ma nella fisica di Dio spirituale, chi si abbassa si ritrova in alto e chi si innalza si ritrova in basso. Ed è questo tipo di attitudine che noi vogliamo applicare alla nostra vita. Se Gesù è il nostro Signore, se Gesù è il nostro esempio, se quello che Lui dice lo riteniamo davvero importante per la nostra vita, perché sapete, a volte di quello che noi leggiamo nella Scrittura, lo troviamo bello, lo troviamo elegante, lo troviamo toccante, lo troviamo commovente, ma lì finisce. Ma se noi riteniamo che ciò che è scritto nella parola di Dio, se l'esempio che Gesù ci ha lasciato sia veramente degno di essere abbracciato da ognuno di noi e vissuto nella quotidianità di ogni giorno, allora siamo chiamati a questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Non si è attaccato alla sua divinità, non si è attaccato alla gloria, ma ha spogliato se stesso, ha annichilito se stesso. E guardate, per poter veramente essere efficaci nel regno di Dio, dobbiamo imparare ad essere calpestati, dobbiamo imparare ad essere umiliati, dobbiamo imparare ad essere a volte non capiti, non compresi, non graditi, non piacevoli. Dobbiamo imparare tutto questo, perché se Gesù ha tracciato questa linea davanti alla nostra vita con il suo esempio, è perché noi imparassimo ad usare delle strategie che sono in netta contrapposizione alle strategie che usa il mondo. Il mondo si fa largo a gomitate, il mondo si fa largo anche tradendo altre persone, buttando giù altri per poter salire in alto, ma quando si ritrova all'apice, si ritrova nel baratro della solitudine, dell'egoismo e del fallimento. Ma quanto a noi, Dio ci chiama a sottometterci, a umiliarci, ad essere servi di tutti, ad essere pronti a spendere la nostra vita per amore degli altri e che Dio ci dia grazia di poterlo applicare alla vita di ognuno di noi. Il suo nome è meraviglioso, ma può essere meraviglioso anche il tuo di nome. Può essere meraviglioso il nome di chiunque adotta i principi straordinari, nuovi, inattesi, che Dio ha stabilito nei suoi insegnamenti per il bene del suo popolo e per la gloria del suo nome. Dio ci benedica.